Allora, buonasera a tutti. Io sono Alberto Madricato, a me è stato questa volta assegnato il compito di trattare, di presentarvi la politica di Aristotele. È un'opera molto complessa, anche dalla vicenda storica un po' travagliata, e quindi quella che io offrirò sarà soltanto una traccia molto sommaria e molto sintetica di quelli che mi sembrano essere gli aspetti più rilevanti dell'opera. Peraltro la politica, Politeia, non è l'unica opera politica di Aristotele. Infatti ci sono anche, abbiamo notizie di altre opere, come sulla giustizia, di Caio Zuna, Alessandro, o sulla colonizzazione, sul regno, che sono andati tutti perduti. E, tra l'altro, va attribuito ad Aristotele un lavoro gigantesco al liceo di Aristotele, cioè alla scuola di Aristotele, il merito di aver raccolto 158 costituzioni delle città greche, di cui però purtroppo si resta solo una, quella di Atene. E questa anche fa parte, diciamo, delle opere politiche di Aristotele. Inoltre Aristotele fa riferimento alla politica in numerose altre opere, in particolare nell'etica, nelle etiche, anzi. Ecco, molto si è discusso. Vi do soltanto qualche cenno brevissimo, perché poi il tempo è poco e vorrei dedicare anche un po' eventualmente alla discussione, al dibattito, alle domande. Dicevo che la vicenda della politica di Aristotele è una vicenda un po' particolare, perché quest'opera è stata, come dire, dimenticata, a differenza delle altre, nel corso della tarda antichità e poi del Medioevo, ed è riapparsa solamente in Occidente, solamente nel XIII secolo. Ha avuto la sua edizione Princeps soltanto nel 1495 a Venezia, ad opera di Aldo Manuzio. Sì, quindi non ha avuto la politica di Aristotele una rilevanza sulla elaborazione del diritto romano e del pensiero politico medievale, almeno fino al XIII secolo. Dopodiché l'influenza di Aristotele si fa, nella bolla di Aristotele si fa molto, molto percepibile, molto visibile nei pensatori del tardo Medioevo e poi anche naturalmente del Rinascimento. Tutto questo è un po' la cosa. La discussione tra gli studiosi sulla natura di quest'opera è sempre molto aperto, è molto aperta, perché si tratta di un'opera che si potrebbe definire non organica, cioè non segue un piano chiaro, perspicuo, di sviluppo della ricerca. Ci sono una serie di riferimenti, di riprese, che fanno sì, hanno fatto pensare soprattutto ad alcuni studiosi, in particolare a Werner Jaeger, che è uno dei massimi interpreti ormai classici di Aristotele, il quale scrive: è impossibile che l'odierna forma della politica sia stata tracciata fin da principio secondo un piano unitario e sia sorta da un unico atto di creazione spirituale. Quindi l'ipotesi più accreditata, accreditata almeno da Jaeger, è che si tratti di un'opera stratificata, cioè costruita sulla base di diversi contributi, di diversi approfondimenti avvenuti in diversi momenti, anche perché poi all'interno di quest'opera si rilevano alcune posizioni che sono contraddittorie, cioè o comunque non omogenee. Quindi una ipotesi è che si tratti di un'opera stratificata, cioè comprendente diversi contributi, diversi approfondimenti di ricerche di Aristotele in momenti diversi della sua vita, oppure anche che sia l'apparente frammentarietà dipenda dal fatto che si tratta di opera appartenente al gruppo delle opere acroamatiche, cioè quelle che nascono dagli appunti degli studenti, cioè che siano praticamente un insieme di appunti che riportano l'andamento discorsivo di un oratore che, come sapete, nel discorso parlato, insomma, si cambia discorso, si fanno riferimenti a cose che si tratteranno dopo, poi si dimentica di trattarle. Insomma, ecco, il discorso verbale è molto più frammentario e disordinato, ovviamente, di quello scritto, quindi potrebbe essere anche per questo. Fatto sta comunque che è difficile, dicevo, trarre un quadro, una specie di linea unitaria di sviluppo nell'opera, che poi tra l'altro è anche incompleta. Sono 8 libri, ma l'opera è incompleta, non abbiamo l'ultima parte. Queste sono le notizie, brevi notizie che vi do sull'inquadramento storico, sulla vicenda di quest'opera, particolarmente problematica di Aristotele. Ecco, entriamo nel merito. Cosa tratta la politica? La politica di Aristotele tratta del problema della polis, cioè della città. E qui dobbiamo rilevare un po' un paradosso. Quest'opera, che sicuramente è stata scritta e comunque in parte è stata completata dopo la morte, dopo l'assassinio di Filippo il Macedone. Voi sapete che Aristotele aveva avuto rapporti, anche la sua famiglia, anche suo padre, insomma, avevano tradizionalmente rapporti con la famiglia regnante in Macedonia, e che tra l'altro Aristotele era stato precettore di Alessandro. E dicevo appunto che quest'opera, quindi sappiamo che almeno una parte di quest'opera è stata scritta dopo l'assassinio di Filippo e dopo che quindi Alessandro era salito sul trono. Il paradosso a cui vi accennavo è questo, è che quest'opera che riguarda la città, cioè la polis greca, questa esperienza, diciamo, politica assolutamente originale, interessante e per certi aspetti anche irripetibile, stava proprio nel momento in cui Aristotele così teorizzava le possibili costituzioni della polis, stava proprio tramontando, nel senso che si stava aprendo con la conquista macedone, con l'impero di Alessandro, un tempo completamente diverso, cioè in cui le polis avrebbero perso rilevanza e sarebbero tramontate, assorbite all'interno di questi regni ellenistici, no? Costituiti su base monarchica, su base territoriale ampie, quindi completamente diverse dalla realtà della polis. Aristotele non fa riferimento a questo evento nuovo, che stava per cambiare l'orizzonte, il contesto del mondo in cui lui stesso era vissuto, e si dedica a ragionare sulla polis, sulla falsa riga, diciamo, continuando in qualche modo il ragionamento e criticando Platone. E qui viene fuori il solito problema, no, quando si ha a che fare con Aristotele: qual è il rapporto con Platone? Alcuni hanno sottolineato, degli studiosi, interpreti hanno sottolineato le convergenze, altre le divergenze, ma io direi che innanzitutto dobbiamo dire che senza Platone non sarebbe stato Aristotele. Quindi tutto quello che Aristotele pensa o dice in qualche modo nasce da uno sviluppo, da un approfondimento di quello che Platone aveva impostato. E poi, diciamo, nello spirito, Aristotele colpisce, cioè acquisisce forse quello che era stato anche un'esigenza del tardo Platone, dell'ultimo Platone. Infatti, nella politica Aristotele si riferisce soprattutto a due dialoghi platonici, soprattutto alla Repubblica, che è il dialogo politico più completo, più complesso di Platone, e all'ultimo dialogo, scritto da Platone prima di morire, già ottantenne, che si chiama Le Leggi, in cui già si vede una tendenza di Platone di, come dire, ritornare un po' sui suoi passi e di cercare di, nel senso di rinunciare o comunque ritornare da quella posizione di estrema sperimentazione, di estrema libertà di pensiero che aveva sviluppato nella Repubblica, dove aveva cercato di tracciare lo Stato, la polis ideale, e invece di dedicarsi piuttosto alla compatibilità di queste idee, delle sue esigenze ideali con la realtà. Quindi c'è una sorta di, già in Platone, una sorta di ritorno, no? Da questa grande esperienza di libertà del logos che si immagina come dovrebbero essere le cose e lo fa liberamente, lo fa senza preoccuparsi della fattibilità. Ha un atteggiamento invece più riflessivo e in qualche modo rispettoso della realtà così com'è, con la quale bisogna fare i conti. Questa è una costante di Aristotele. Aristotele richiama sempre alla esigenza, non solo, e anche della politica, non solo di tracciare grandi disegni, grandi orizzonti, diciamo, in cui la ragione si può liberamente espandere senza preoccuparsi di incontrare ostacoli da parte della realtà, ma sottolinea l'esigenza che le cose pensate vengano in qualche modo ad essere utili, cioè possano essere in qualche modo applicate. Quindi quello che lui si propone nella politica non è quello di definire la Costituzione, la città, anzi la città perfetta, ma quella migliore possibile. La migliore possibile. Quindi la migliore possibile vuol dire un modello che tiene conto delle mediazioni necessarie, tiene conto anche della realtà, insomma, di quello che la realtà impone, i limiti che la realtà impone. La physis no, è un ostacolo insormontabile per la ragione, e la ragione comunque deve tenerne conto. Il logos non può sbizzarrirsi, soltanto deve anche finalizzare la sua ricerca alla concreta applicazione delle soluzioni individuate. Quindi queste soluzioni devono essere applicate. Allora, Aristotele si pone la domanda: qual è il sommo bene per gli uomini? O meglio, qual è il sommo bene per la comunità, per la polis? Il sommo bene, risponde Aristotele, è l'unità. L'unità. L'unità è la condizione della convivenza tra gli uomini, è la condizione nella quale ciascuno può fiorire, può manifestare le proprie esigenze, può attuarle, quindi l'unità. L'unità è la condizione, è, diciamo, è lo scopo per cui gli uomini stanno insieme, perché gli uomini hanno per natura, ecco, qui Aristotele anche polemizza indirettamente con certe posizioni che venivano espresse dai sofisti, che sostenevano il carattere e la natura contrattuale della polis. No, cioè la polis sarebbe la comunità sarebbe una specie di riunione, cioè diciamo di condominio in cui ciascuno si entra a far parte perché ha dei vantaggi e quindi partecipa a questo contratto. No, Aristotele sostiene che l'uomo è per natura sociale, è per natura zoon politikon, è per natura animale politico. E dice anche che chi non è sociale, chi non è politico, o è meno di un uomo, è una bestia, Therion, una bestia, oppure è più di un uomo, è un dio. Ma l'uomo come tale, come intermedio tra bestialità e divinità, è animale politico, socievole, deve stare in compagnia, altrimenti, dice Aristotele, è come una pedina del gioco degli scacchi, fuori del gioco, non ha nessun senso. Ciascuno uomo trova senso, trova la propria collocazione nella comunità, nello stare insieme, nelle relazioni sociali. Quindi l'unità è il fine della comunità allo scopo di garantire a ciascun uomo la possibilità di essere felice, di realizzare l'eudaimonia, la felicità. Questa condizione dell'unità si garantisce, si attua attraverso la giustizia. La giustizia è una sorta di uguaglianza. Aristotele ne ha diffusamente parlato, soprattutto della giustizia, soprattutto nell'etica nicomachea, e ha definito due tipi di giustizia. Una che è quantitativa e una qualitativa, adesso mi spiego meglio. La giustizia è in se stessa uguaglianza. Cioè, fare giustizia significa sempre ristabilire una uguaglianza. Anche quando si pone a giudizio una persona in tribunale e lo si condanna, la condanna in qualche modo tende a ristabilire, a proporsi come uguagliamento rispetto al reato che ha commesso. Per cui si dice che la condanna è proporzionata, quindi in qualche modo uguale, oppure sproporzionata al reato commesso. Quindi la giustizia è essenzialmente uguaglianza. L'uguaglianza, quindi la città deve garantire l'uguaglianza. La città stabile è quella che è più stabile, e la stabilità è il fine anche dell'unità, e la stabilità di questa unità deve essere garantita dalla città. Ottiene attraverso, appunto, dicevo, l'uguaglianza, l'affermazione di uguaglianza, solo che l'uguaglianza presenta questo problema, è un problema, nel senso che appunto dicevo c'è un'uguaglianza quantitativa che si fonda sull'idea ognuno vale come l'altro, l'uguaglianza numerica, insomma, sopra del numero, e invece l'uguaglianza che si fonda, si basa sulla perequazione, sulla comparazione di valori disomogenei. La città è un'unità di molteplici, cioè è un'unità dei diversi. Ma questa è un'affermazione importante. La città non è fatta di parti che siano uguali tra di loro. La città è fatta di parti che sono diverse tra di loro. Ma la giustizia, quindi l'uguaglianza, si deve ottenere attraverso una perequazione, per cui il numero può essere paragonato alla ricchezza o alla qualità della persona. Per cui una persona di grande qualità, di grande virtù, vale di più di tanti. Quindi abbiamo diversi modi di intendere la giustizia. I regimi politici, i diversi regimi politici nascono proprio dalla diversa considerazione della giustizia e dell'uguaglianza. Il regime monarchico è il regime che privilegia l'eccellenza, per cui l'eccellenza di uno vale più o vale pa alla pari della massa, del plethos, della moltitudine. Nel regime aristocratico i migliori, i più preparati, i più capaci, valgono quanto la massa di non capaci, di non preparati. Nel regime democratico vale il numero. Vale soprattutto il numero. No, è quello che diciamo anche noi, una testa, un voto. E tutti valgono allo stesso modo. Allora, la felicità, dicevo, no? Torniamo un attimo al tema del problema dell'eudaimonia. Tutte le costituzioni vigenti, dice Aristotele, cioè in vigore nel suo tempo, hanno in qualche modo come fine la felicità dei loro cittadini. Ce l'hanno però in modo diverso. Tutte le costituzioni vigenti, dice Aristotele, e questo è molto platonico, molto, molto platonico, cioè sì, nel senso che non si assoggetta alla realtà, la vuole valutare, e non esita a contrapporsi a tutto il reale se è sbagliato. E lui ritiene che tutte le costituzioni effettivamente in vigore nel suo tempo sono sbagliate. Sono sbagliate perché? Perché, dice Aristotele, non hanno individuato il giusto fine, non hanno capito che cosa vuol dire essere veramente felici. E fa, anche poi farà durante il corso della lunga trattazione degli 8 libri, degli esempi, dei riferimenti, in particolare alla Costituzione di Sparta. Sparta, la Costituzione spartana, quella cretese e anche quella cartaginese, sono apprezzate generalmente perché sono costituzioni di natura oligarchica o aristocratica. Devo fare una precisazione sulla differenza tra oligarchia e aristocrazia, ma la faccio dopo. Che però tendono ad essere abbastanza vicine alla democrazia, perché non escludono la massa. Quindi a governare sono pochi, però in modo temperante e non esclusivo. Però il limite, soprattutto della Costituzione di Sparta, è quello di avere, e lo dice esplicitamente Aristotele, di aver posto come scopo della città, della polis, il dominio. Tutta l'organizzazione della città di Sparta è un'organizzazione militare, è finalizzata al dominio. Quindi i giovani, i ragazzi, i bambini, ancora 7 anni, spartani, sono presi dalle famiglie e messi in collegi militari, dove le scuole militari, insomma, crescono e diventano guerrieri al servizio della città. Questa educazione, questa formidabile educazione, è formidabile, tanto che ha consentito a Sparta di essere imbattibile, no? A lungo imbattibile in battaglia, ha consentito agli spartani di costituirsi un impero, un dominio. Ma proprio a questo non erano abituati, non erano pronti. Cioè, quando hanno vinto, hanno cominciato ad andare in rovina. Anche perché, dice Aristotele, non avevano pensato a una rigida educazione per gli uomini, ma non per le donne. E quindi le donne, non abituate alla legge disciplina, una volta che hanno avuto a disposizione le possibilità, cioè le risorse enormi del dominio, di questo impero, hanno condotto una vita scostumata, lussuriosa, che ha fatto degenerare la città, l'ha indebolita e quindi ha creato le condizioni del declino di Sparta, del suo sconfitto, anche militare. Quindi una città può avere anche, può essere in grado di perseguire bene, con grande efficacia, attraverso un'educazione, una paideia estremamente precisa, rigorosa ed efficace, il suo scopo. Ma se lo scopo è sbagliato, quando è raggiunto, viene meno la sua ragione d'essere, diremmo no? Noi oggi, e quindi comincia, si degrada e si perde la sua forza. E qual è allora il vero scopo, il vero fine? Cioè qual è la condizione veramente felice per l'uomo che deve essere perseguita, secondo Aristotele? La condizione, e lì poi discende tutto, da tutta la sua costruzione politica, la critica e poi le proposte che fa, discendono tutte da questo presupposto, che la vita felice è quella dedicata all'ozio. Attenzione, non all'ozio in senso volgare, ma nel senso del latino ozium, in greco si chiama scolè, da cui viene scuola. Cioè una condizione di libertà dalle esigenze di mantenimento, di sopravvivenza. Cioè, insomma, dice Aristotele, il cittadino ideale deve essere, il miglior cittadino, deve essere un cittadino, una persona che non ha problemi economici, che vive disponendo di risorse sufficienti per dedicarsi alla filosofia e alla politica. Aristotele considera migliori i cittadini che vivono in campagna, cioè che hanno, diciamo, delle proprietà terriere. Non in grandissime proprietà terriere, ma diciamo sufficienti a garantire una condizione di benessere senza doversi occupare quotidianamente della sopravvivenza. E qui dobbiamo fare una riflessione. Quindi. Aristotele propone una vita che è sostanzialmente sottratta all'impatto immediato, alla durezza del rapporto con la natura. Il lavoro. Aristotele tra l'altro ammette la schiavitù, ovviamente, la giustifica, sostiene che la schiavitù è giustificata per natura, anche se non sempre, e allora ci possono essere dei casi in cui schiavi sono persone che non sono per natura schiave, e allora abbiamo una situazione di instabilità. Si crea una situazione di pericolo perché lo schiavo che non è schiavo si ribella. Ecco. Ma generalmente egli ritiene che lo schiavo sia anche per sua natura schiavo, cioè che sia nel corpo e nell'anima deformato. Cioè abbia un corpo piegato in qualche modo dalla fatica e un'anima servile, meschina, non nobile. Per cui nell'ultima parte della politica che noi abbiamo, quando si occupa anche dell'educazione, della parte diciamo così propositiva, quando comincia a tracciare anche lui un'immagine, un'idea di città come dovrebbe essere, raccomanda che i bambini vengano educati evitando gli estremi, cioè evitando loro le grandi fatiche, evitando loro di fare, diciamo, di fare ginnastica atletica, perché gli atleti fanno le cose per vincere, mentre invece la ginnastica, dice Aristotele, va fatta per modellare il corpo, e quello che serve, per quanto serve a modellare il corpo, non per finalizzare il corpo a una vittoria, eccetera. Né il lavoro deve essere un lavoro fisico, un lavoro manuale, deve essere tale da deformare la coscienza, l'anima della persona. Ecco, per cui, cioè, tutta la costruzione che immagina della città è finalizzata a garantire, e sembrerebbe una cosa così, forse una nostra sensibilità può sembrare immorale, non lo so, assurda, immorale, però dobbiamo tener conto del fatto che Aristotele parla riguardo a una società nella quale la divisione del lavoro era lontanissima da oggi, da quello che le possibilità, le capacità della tecnica erano lontanissime dalle nostre, una situazione nella quale chi, per esempio Aristotele critica Platone perché nella Repubblica immagina che i cittadini siano circa 5.000 i cittadini, cioè quelli che non lavorano, non hanno problemi di sopravvivenza, sono mantenuti, diciamo, dal lavoro di altri. E lo critica perché dice, come facciamo a mantenere tutta questa gente? Perché nella società, nella realtà in cui Aristotele viveva, la possibilità di mantenimento di persone che non si dedicassero all'agricoltura era limitatissima. Cioè la divisione del lavoro era molto scarsa, era molto limitata. Quindi la maggior parte, la stragrande maggioranza della gente doveva lavorare la terra. Quindi erano molto pochi quelli che potevano essere distaccati. Ecco perché considera irrealistica la proposta di Platone. Allora, stavo dicendo appunto che quindi questa vediamo cosa fanno questi sfaccendati. Dice Aristotele che si dedicano alla filosofia e sono come gli abitanti dell'isola dei Beati, che vivono nella condizione della perfetta filosofia, della sofrosina, della temperanza e della giustizia. Cioè questi uomini, liberati dal bisogno, sono quelli che sono in grado di rielaborare l'esistenza umana non più dal punto di vista della necessità, ma dal punto di vista della libertà. Quindi se noi ci liberiamo dal pregiudizio moralistico, consideriamo questo fatto che Aristotele, già Platone, avevano pensato a questa condizione come a una condizione nella quale l'uomo finalmente, liberato dallo schiacciamento che subisce, dalle condizioni naturali in cui è costretto a vivere, di bisogno, dover combattere, dover lottare per la sopravvivenza, finalmente è come, diciamo, può respirare, può sciogliere la sua anima e in qualche modo rielaborare tutto il senso della sua esistenza a partire da questa condizione appunto di libertà. Ed è l'unica possibilità per l'umanità di essere consapevole, di divenire consapevole di se stessa. No? Praticamente questa minoranza privilegiata è la coscienza dell'umanità, cioè è l'unica parte dell'umanità che è in grado di pensare liberamente, di riflettere, di meditare liberamente sulla condizione umana. Gli altri non possono farlo perché sono costantemente costretti a rispondere o a impegnarsi in azioni pratiche per la sopravvivenza. Il criterio, non posso seguire l'ordine di Aristotele perché sennò il discorso diventerebbe troppo lungo, devo cercare di individuare quelli che sono i criteri principali. Allora, Aristotele è non solo qui, ma anche nelle etiche, afferma la necessità che la virtù sia intesa come medietà, come giusto mezzo. Gli estremi sono innaturali per Aristotele, rappresentano condizioni, diciamo, di deformazione, mentre di tensione estrema e squilibrante, mentre la condizione più confacente alla virtù, che corrisponde, che coincide con la virtù stessa, è quella della mesotes, della medietà. E questo principio egli lo applica anche alla polis. Aristotele riprende la classica tripartizione che era stata ancora enunciata da Erodoto, la tripartizione dei regimi. Ci sono tre regimi possibili: la monarchia, l'aristocrazia e la politia. La politia, dopo spiego che cosa vuol dire. La monarchia, il potere di uno, l'aristocrazia, il potere dei migliori, la politia, che noi traduciamo che poi sarebbe politeia, ma viene usato anche in italiano politia, è quello che noi intendiamo per democrazia, ma che non è quello che Aristotele identifica con la democrazia. Attenzione, può essere ragione di confusione. Alcuni studiosi e alcuni interpreti traducono con regime costituzionale. Allora, monarchia, aristocrazia, regime costituzionale. Queste sono le tre forme virtuose di regime, a cui corrispondono tre forme degenerate di regime. E allora alla monarchia corrisponde la tirannia, all'aristocrazia corrisponde l'oligarchia e alla politia, al regime costituzionale, corrisponde la democrazia, intesa in senso così deteriore. Allora, perché una monarchia, il potere di uno, diventa tirannico? La risposta è: potere di uno diventa tirannico in quanto, nella misura in cui, è un potere che è finalizzato al vantaggio di uno solo. Al vantaggio di uno solo. Il tiranno, che agisce a capriccio, al di fuori della legge, di ogni legge. Perché l'aristocrazia si deforma, degenera e diventa oligarchia? Perché sul principio del potere ai migliori prevale il principio del potere ai più ricchi. No? Quindi l'elemento qualitativo che è presente nell'aristocrazia si trasforma in elemento quantitativo della ricchezza. E perché il regime costituzionale si trasforma in democrazia? Perché le ragioni possono essere più diverse. Comunque, perché l'uguaglianza, il principio di uguaglianza, viene affermato in modo estremo e senza tener conto delle differenze qualitative. Quindi abbiamo una sorta di appiattimento universale e la tirannia della maggioranza, del plethos, della folla, che si fa adulare, si fa abbindolare da demagoghi, da abili demagoghi, i quali solleticano le sue debolezze, lo ingannano e gli fanno fare quello che vogliono. Queste sono le tre forme degenerate. La Aristotele è consapevole che una città è un vivente, cioè è in continua mutazione. Non pensa che sia possibile stabilizzare una volta per tutte una situazione e non pensarci più. È convinto, al contrario, che si debbano giorno per giorno, quotidianamente, fare attenzione ai piccoli cambiamenti, perché i cambiamenti piccoli impercettibili sono quelli che poi si trasformano in grandi cambiamenti e fanno sì che, per esempio, un'aristocrazia si trovi ad essere un'oligarchia, una monarchia si trovi ad essere una tirannia e un regime costituzionale una democrazia. No? Questo può avvenire, dice Aristotele, sia per mutamenti violenti, e mutamenti violenti sono effetto spesso di cambiamenti tra le parti della città, per cui, non so, per esempio, un eccessivo sviluppo del commercio squilibra le parti della città, fa sì che una parte, i mercanti siano troppo forti, o che i ricchi, essendo diventati troppo ricchi, pensano di non avere abbastanza potere, o che un comandante militare che ha vinto in guerra, vittorioso, pensi di avere il diritto, in virtù dei suoi meriti. Ecco, vedete, in tutti questi casi siamo nella situazione in cui l'uguaglianza antica è stata messa in discussione e qualcuno ritiene di aver subire un'ingiustizia, o perché non ha abbastanza, o perché qualcosa gli è stato tolto. Il popolo può ritenere, no, di essere stato escluso, troppo escluso dal potere e dalle risorse, e quindi ribellarsi, oppure un comandante militare, un generale vittorioso, può ritenere che in virtù dei suoi meriti ha diritto di comandare, di diventare tiranno. E questo vale anche per i pochi, no? L'aristocrazia che può appunto trasformarsi in oligarchia. Bene, devo farla breve perché sarebbero dite molte cose. Dice Aristotele che la migliore comunità è quella che si fonda sulla classe media. Allora arriviamo subito al cuore del discorso, cioè di quello che Aristotele considera bene. Aristotele considera bene un regime misto, nel senso che contenga i vantaggi di tutte e tre le forme di costituzione, cioè quella monarchica, quella aristocratica e quella democratica. E in questo ritiene che quella che la Costituzione reale, che si avvicina forse di più, le due Costituzioni che si avvicinano forse di più a questa situazione, sono quelle spartana e quella cretese. Perché quella spartana è avvicinabile a questa condizione buona? Perché dice, ha il principio monarchico, ci sono due re, a Sparta ci sono due re che hanno potere sull'esercito e conducono la guerra, ha un elemento aristocratico, oligarchico, ha la chierusia, il consiglio degli anziani, che è oligarchico, cioè di cui fanno parte pochi, ed è anche democratico perché c'è una magistratura, l'eforato, gli efori, che hanno il controllo su tutto e che sono direzione e di espressione popolare. Allora, dice Aristotele, la migliore costituzione sarebbe quella per cui, per la quale non si sarebbe sicuri di giudicare se è una democrazia, se è una oligarchia o se è una monarchia. Cioè, avendo tutti e tre questi aspetti così ben contemperati, diventa impossibile stabilire quale delle due forme, a quale corrisponda, dentro quale delle tre forme possa essere collocata. Quindi la migliore comunità è quella, la migliore città è quella che è più stabile, è quella che è in grado anche di essere inclusiva, che non dà, dice Aristotele, il diritto di cittadinanza a tutti. Aristotele esclude dalla cittadinanza anche gli operai, gli artigiani, i commercianti, perché dice che nella loro attività non c'è nulla di virtuoso. Quindi fuori. Però dice è necessario, opportuno, che la Costituzione sia in qualche modo inclusiva, non esclusiva, cioè che la gente si senta di poter accedere, non di essere respinta. Nel senso allora che ci deve essere un censo minimo per accedere al diritto di cittadinanza. Però questo censo non deve essere molto alto. Per cui a pochi possa essere completamente preclusa questa possibilità. Cioè chi si impegna, chi lavora, chi guadagna, può in qualche modo, può in qualche modo. È più importante che possa sentire di poter partecipare alla politica della città. Mentre il sistema oligarchico si basa sulla scelta, aristocratico oligarchico si basa sulla scelta, quello democratico si basa sul sorteggio. Nelle costituzioni democratiche prevale il sorteggio, cioè non c'è neanche la votazione, l'elezione, ma il sorteggio tra i cittadini. Questo ovviamente è possibile soltanto in un contesto molto limitato, cioè di persone, di poca gente, insomma, di poche migliaia di persone, perché oggi per noi sarebbe impossibile. Ecco, la migliore città quindi è quella che realizza la medietà, il giusto mezzo, che ha politici capaci di individuare, dice Aristotele, cercavo qui una citazione che sembrava interessante, è quella in cui il politico è in grado di individuare il male nel suo formarsi, cioè nel momento in cui comincia a non quando è grande. Quindi il politico deve avere questa qualità, questa capacità di individuare il male nel momento stesso in cui si forma, non quando la valanga ormai è irrefrenabile, ma quando qualche piccolo palla di neve comincia a formarsi, allora ecco, quando si ha un sentore, appena un sentore. Questa è la qualità del politico. Perché cioè, di tenere lontana la città dalle rivolte, dai subbugli, dalle insurrezioni che portano delle instabilità crescenti, che quindi continuano. Aristotele dice che i regimi più instabili sono quelli più estremi, quindi la tirannia è instabile, la tirannia dura poco, anche se poi curiosamente Aristotele dà una serie di consigli al tiranno perché cerchi di rimanere in sella il più lungo possibile. In pratica lo consiglia di assomigliare a un sovrano, a un monarca. Cioè gli consiglia sono consigli che poi troveremo anche in Machiavelli, più o meno gli stessi, al principe, di non essere troppo... di mostrarsi generoso, di essere benevolo, di fingere di essere devoto, perché dice Aristotele le persone non si aspettano male da chi è devoto, quindi fingere di essere devoto, e magari allargare la base, cioè fare in modo che il suo potere personale non sembri neanche un potere personale, ma sembri quasi sfumare in una sorta di oligarchia, un'aristocrazia che quasi quasi diventa democrazia. No? Cioè questo Lo stesso discorso per le democrazie. Sono le democrazie estreme, sono instabili perché affermano in modo innaturale ed estremo un principio di uguaglianza che non tiene conto invece delle differenze qualitative. Ecco. Poi dice rispetto al problema che aveva molto coinvolto i filosofi nell'epoca precedente di Aristotele, Platone stesso, Socrate prima ancora. Il filosofo deve prendere parte alla vita politica. Nella Repubblica, Socrate, che è il protagonista della Repubblica, personaggio platonico, non è Socrate storico, è Socrate di Platone, dice che il filosofo farà politica solo nella città ideale. Non si acconcerà a far politica, a partecipare alla vita politica in un'altra città dove la sua attività sarebbe incompatibile con quelle che sono le dinamiche della politica reale e per cui egli sarebbe schiacciato, no? Socrate stesso aveva rischiato durante il periodo dei 30 tiranni di essere coinvolto in politica, obbligato a far parte della politica, insomma, e aveva rischiato e poi viene anche condannato a morte, come sapete, attraverso l'assunzione della cicuta. Ecco, quindi questa era la posizione appunto di Platone e di Socrate, anche se Platone non è sempre stato molto coerente, lo dice lui stesso, no? Dice quando lo hanno invitato ad andare a Siracusa a collaborare, a creare un regime, diciamo, ideale, perché c'era un tirano a Siracusa che si appassionava di filosofia e quindi sarebbe stato disponibile ad applicare la filosofia alla politica, e lui stesso dice: io sono andato nella settima lista, un po' la sua confessione, sono andato perché sennò sembrava che fosse un parolaio, sembrava uno che chiacchiera, che dice altre cose, poi però insomma non era molto convinto, perché la filosofia è incompatibile con la politica quotidiana, in quanto la politica quotidiana deve fare mediazioni, deve cogliere il momento, cogliere l'occasione, cogliere la circostanza, mentre la filosofia parla eisaiei, parla per l'eterno, il filosofo prescinde dalle condizioni particolari. Però Aristotele, quindi per questa ragione, per questo insieme di ragioni, Platone e suo maestro Socrate e anche altre scuole filosofiche avevano predicato la necessità dei filosofi di distaccarsi, di vivere separatamente, fuori dalla città. Ma invece Aristotele dice che non è necessariamente così, perché dice Aristotele la felicità consiste in un'attività. Questo l'aveva detto anche nell'Etica, che la felicità non è uno stato di passività, ma la felicità piena è uno stato di piena attività in cui tutte le risorse umane sono completamente messe in gioco, sono fatte valere, sono valorizzate. Quindi dice Aristotele, per Aristotele invece la vita politica non è incompatibile con la politica, ma anzi la vita attiva, la vita politica può contribuire alla pienezza della felicità che viene attuata attraverso la filosofia. La filosofia comunque è sempre la filosofia è la condizione per la quale l'uomo non solo vive, ma rielabora la sua vita, la pensa. No, c'è questa specie di doppiezza, no? Per cui noi viviamo e la filosofia però riflette su questo e la rielabora. E questa è la nostra libertà, no? In fondo. Cioè quello di non solo di vivere, di essere immersi nelle situazioni, ma di saperle, di elaborare, di saperle ripensare e di dar loro un senso compiuto. Io credo di essere quasi arrivato al limite del mio tempo. Vi leggo questa citazione, che non mi trovo così, perché conferma quanto dicevo prima. Nessuna delle occupazioni cui attendono gli operai, i mercanti, i salariati, ha qualcosa a che fare con la virtù. Non c'è virtù. In questo senso, invece c'è stato, nell'epoca moderna, c'è stata una rivalutazione del lavoro, anche del lavoro manuale, soprattutto ad opera della riforma protestante, in particolare del calvinismo, che ha invece riconosciuto e attribuito al lavoro un valore di per sé. Bisogna credere, che sia un elemento democratico o oligarchico, non ciò che rende la città più democratica possibile o più oligarchica possibile, ma ciò che la conserva per il periodo di tempo più lungo possibile. Cioè vuol dire che la democrazia o l'oligarchia non solo devono esistere, devono tendere a, ma devono anche ad affermarsi, ma devono anche conservarsi. E quindi devono fare quei compromessi necessari a conservarsi. Quindi una democrazia deve essere un po' meno democrazia per poter sopravvivere, un'oligarchia un po' meno oligarchia, eccetera. Quindi sempre in questa prospettiva del giusto mezzo, che è la condizione di maggiore stabilità e di maggiore possibilità di realizzare quella condizione circoscritta, limitata, riservata a quella minoranza che può rielaborare il senso della sua vita, può pensare, può vivere liberamente e definire sulla base diciamo del principio della libertà anche le proprie esperienze, che invece agli altri è dato solamente subire nella lotta quotidiana contro l'esistenza. Beh, io mi fermerei qui per dare anche un po' di spazio, se abbiamo ancora un momento di tempo, per dare spazio a domande, a dibattito, eccetera. Non ho capito bene la domanda, scusi.
La democrazia di Aristotele, no? Prevede la divisione dei poteri.
La divisione dei poteri, sì. Sì, sì. La prescrizione, cioè la consiglia anche, no? Cioè, ma poi dice che comunque nella città ci deve essere, ci sono diverse funzioni. C'è la funzione deliberativa, la funzione esecutiva e la funzione giudiziaria. Questi tre, cioè, lui l'aveva già definita. La funzione deliberativa è svolta dall'assemblea. Può essere un'assemblea di popolo oppure un'assemblea ristretta, se è un'oligarchia. E i magistrati possono essere eletti tra tutti o eletti tra pochi, possono partecipare alla loro elezione tutti o pochi, possono restare in carica molto o poco, e queste sono appunto le diverse soluzioni delle diverse costituzioni. E quindi sì, insomma, l'esecutivo è, no, come dicevo, i giudici, e quindi la terza funzione giudicante può essere anche questa, in una costituzione ben temperata potrebbe esserci una divisione di questo tipo, cioè l'assemblea popolare, i magistrati aristocratici i giudici di controllo, diciamo, almeno in parte eletti dal popolo, in modo che così si crea una situazione, no, in cui le parti si contemplano. Volevo dire una cosa, prima mi sono dimenticato, visto che, ecco, la città, dice Aristotele, nella città ci sono diverse parti, però ci sono due parti che, queste parti sono spesso trasponibili l'una nell'altra. Per esempio, i giovani che fanno il servizio militare, poi quando sono vecchi fanno parte dell'assemblea oppure fanno parte del consiglio, eh? Quindi si tratta di una differenza di età. Però, e così via, ci sono tante differenze che possono essere addolcite trasposte l'una nell'altra, ma ce n'è una, dice Aristotele, che non può essere eliminata, un antagonismo che non può essere eliminato, è quello tra ricchi e poveri. E allora, ecco, la contraddizione tra ricchi e poveri è ineliminabile, perché dice i ricchi saranno sempre pochi e i poveri saranno sempre molti. Però anche qui, naturalmente, ci può essere una contrapposizione estrema, oppure una contrapposizione addolcita da tutta una serie di, dal ceto medio, no? che quindi rende meno violenta la contrapposizione e quindi rende meno instabile la Costituzione, perché le situazioni delle città in cui le contraddizioni sono anche sociali sono più forti, sono quelle più instabili. Per cui dice Aristotele, bisogna fare in modo di cercare che nessuno sia proprio povero. Poi Aristotele parla anche della proprietà e dice, rispetto alla Repubblica di Platone, in cui Platone diceva che la proprietà deve essere anche le donne, i figli, devono essere tutti comuni, confuta questa posizione e propone una posizione intermedia, cioè dice che la proprietà deve essere in parte pubblica, in parte privata. Anche perché confuta le posizioni, adesso non abbiamo molto tempo, insomma, quindi non è il caso che mi soffermi troppo su questi aspetti, però confuta la posizione di Platone e sostenendo anche, insomma, che il piacere del possesso è una delle cose che gli uomini devono soddisfare e che la proprietà consente di essere liberali, cioè di essere generosi anche con gli amici. E la felicità, dice poi Aristotele, è dovuta a questa capacità, diciamo, di esercitare la giustizia, la temperanza e la filosofia, ma deve essere accompagnata anche da beni. Questo l'aveva detto anche nell'etica. Cioè che, insomma, la felicità non basta essere virtuosi per essere felici, bisogna avere anche un po' di fortuna. Vedete come c'è un atteggiamento, diciamo, di conciliazione, no? Rispetto al rigore di Platone abbiamo un atteggiamento molto più duttile, molto più anche, diciamo così, relativamente conservatore rispetto al rivoluzionario Platone.
Volevo chiedere, visto che noi siamo nella nostra epoca fortunati, siamo fortunati visto che la tecnologia in qualche modo ci consente di liberare tempo per elevare lo spirito e non dedicarci al lavoro, non andando a turbare la morale e riguardo alla questione degli schiavi. Quindi tutto sommato molto lavoro ci è stato sottratto dalla tecnologia e questa è una fortuna. Per quanto riguarda invece il discorso della necessità di stabilire un'uguaglianza, cioè un accesso alla felicità, quando nella nostra Costituzione si dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la promozione e la realizzazione del cittadino, dell'essere umano. In qualche modo c'è un collegamento tra quello che lui considerava l'ideale di felicità, cioè il compito di un governo che deve in qualche modo combattere gli ostacoli a questo disagio, a questa infelicità.
Sì, certamente, ecco, bisogna dire che tutta la nostra cultura, tutta la nostra tradizione di pensiero politico si confronta continuamente con Platone, con Aristotele, con il pensiero antico. Anche se noi abbiamo, quando leggiamo questi autori, li sentiamo per un verso così vicini, così certe pagine sembrano scritte oggi, proprio veramente. Sembra che abbiano in mente le nostre situazioni, che abbiano visto i nostri problemi e che parlino di noi. Però per un altro verso invece sono lontanissimi. Questo è proprio una delle difficoltà di avvicinarsi in modo adeguato al pensiero antico, al pensiero politico antico, perché questi pensatori, e Aristotele è ancora uno di questi, ragionano per, come dicevo all'inizio, per realtà molto piccole. Cioè la loro, Aristotele lo dice, che la città deve essere, cioè non deve essere troppo popolata, non deve avere troppe persone, perché devono conoscersi tutti. E il territorio deve essere grande, però non più grande di quanto si possa cogliere a colpo d'occhio. Da una posizione elevata, ovviamente. Cioè, quindi tutto deve essere ridotto, ridimensionato, diciamo, in un orizzonte della percezione sensibile, dell'esperienza sensibile. Questa esigenza la troviamo nel nostro pensiero moderno, nelle forme, diciamo, nelle tradizioni federaliste, no? Certo, federalismo anche americano o anche svizzero. Ecco, si tende a mantenere una condizione di comunità nelle dimensioni, diciamo, che non oltrepassino le possibilità del rapporto della vita quotidiana. Cioè questo, perché poi quando invece il governo, lo Stato diventa troppo grande, c'è una situazione di alienazione, cioè l'individuo si sente un numero, si sente. Invece nella comunità in cui è conosciuto, nel mondo, diciamo, che vede, per cui quotidianamente lo percorre, no? Allora lì c'è una partecipazione più piena e più, diciamo, protagonista del cittadino. Però è chiaro che anche queste forme di federalismo prevedono piani diversi, il discorso si farebbe ovviamente, prevedono dei piani. Negli Stati Uniti c'è la comunità locale, ma poi ci sono altri piani, c'è lo Stato e c'è la federazione, no? Il potere federale, che quindi c'è una specie di diversi piani che hanno il loro punto, il loro elemento critico, ce l'hanno nel loro rapporto. Infatti nella Costituzione, nel sistema americano, il punto critico è proprio il passaggio dal potere locale, dalla situazione locale a quella nazionale. Abbiamo proprio una divergenza, una tensione continua, per cui anche nella politica americana abbiamo un'oscillazione costante tra presidenze imperiali proiettate e invece presidenze che nascono dal basso, che vengono dal popolo, che ritornano alle origini, e quindi tutto questo discorso, questa demagogia anche della vita schietta, della vita semplice, della vita del ritorno alla terra, del ritorno alla piccola comunità dove ci sono i valori veri, i valori, si presume, insomma, che ci siano. Naturalmente anche questo è un pregiudizio, perché in realtà noi sappiamo che quello che tocchiamo o quello che percepiamo con i sensi, non perché lo tocchiamo o percepiamo, è più vero. Cioè, se avessimo creduto soltanto i nostri sensi, non avremmo mai costruito questa nostra civiltà, perché la civiltà che si costruisce è che abbiamo costruito la scienza, la tecnica, è una costante smentita dei sensi, no? Cioè perché abbiamo dato più importanza, più valore alle idee piuttosto che ai sensi. Vabbè. credo che dobbiamo chiudere. Era un applauso di congedo, insomma.